siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Radio Vaticana Vatican News. Ancora buongiorno da Andrea De Angelis. A coloro che ci seguono in radio, lo ricordo, il numero per intervenire in diretta è il 335 12 43 722. Su Facebook potete scrivere i vostri commenti, condividere il link con gli amici, con i vostri contatti. Parliamo, come ogni ultimo martedì del mese, di uno dei temi però che vogliamo mettere in risalto, ovvero le cure palliative. Lo sapete, lo facciamo da diversi mesi, grazie a Padre Carlo Abate, che è al mio fianco, incaricato ufficio pastorale malati anziani della Diocesi di Roma. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a voi, grazie.
Grazie per essere anche con noi oggi, un ospite d'eccezione. Alla mia destra il professor Graziano Onder, che è direttore della Scuola di Specializzazione in Cure Palliative Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professore, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
E grazie anche perché avete atteso parecchio, possiamo dirlo. Siete arrivati con largo anticipo a Radio Vaticana, ma insomma noi più o meno avevamo questo come orario, ma vi ringrazio perché attendere non è mai da poco. È bello essere attesi. Iniziamo così, anche per chi vive una situazione di disagio fisico, per chi affronta le cure palliative, sapere che c'è qualcuno che lo attende, quanto conta? Lo chiedo a entrambi, professore, sapere che c'è qualcuno che ti attende.
È importantissimo avere soprattutto specialisti, operatori sanitari formati per fare questa cosa qui, perché da un paio d'anni abbiamo la scuola di specializzazione in cure palliative, da un paio d'anni si formano medici specificamente per andare incontro alle necessità delle persone che hanno delle malattie avanzate, che sono nella fase avanzata della loro esistenza. Quindi è importante sapere che c'è qualcuno, sapere che c'è qualcuno formato per fare queste cose qua.
Don Carlo.
Attesa e speranza. Attesa è sapere che c'è qualcuno che si prende cura di te, perché tu non sei la tua malattia. Tu sei una persona, allora l'approccio del medico, dell'infermiere, dell'operatore sanitario è alla persona, vuol dire prendersi carico, vuol dire in qualche modo venire incontro e sostenere questa speranza, sostenere questo bisogno di essere attenzionati, di essere in qualche modo, no, accarezzati anche da un punto di vista professionale, umano.
Veniamo dunque a questa scuola di specializzazione, lo ha detto, è nata 2 anni fa, giusto? Se non erro, professore, ma quali sono i principali obiettivi della formazione? Quando è che lei torna a casa e dice sì, è stato realizzato ciò che auspicavo?
Guardi, le cure palliative sono una medicina particolare, d'accordo? Non è semplicemente dare la pasticchietta o curare una certa malattia, è prendersi carico in maniera totale delle necessità delle persone, non solo da un punto di vista fisico, ma anche psicologico, spirituale. Ecco, la formazione in cure palliative è questo qua, quindi conoscere le malattie in primis. Le cure palliative non sono solamente il cancro, negli ultimi 15 giorni, ma sono tutte le malattie cronico-degenerative, i problemi di cuore avanzati, respiratori, e problemi neurologici, pensiamo alle persone che soffrono di malattie di Alzheimer, e prendersi cura di queste persone e delle loro famiglie a tutto tondo, d'accordo? Quindi non solamente da un punto di vista strettamente medico.
Non solo da un punto di vista strettamente medico, lo abbiamo visto, Don Carlo, anche con i tanti professionisti che sono venuti a questo tavolo in questi mesi assieme, è emersa veramente quella capacità di non considerare i pazienti come numeri, di non considerare i malati, come dicevi tu, per la loro malattia, ma come persone che possono anche stupirci. Io ho avuto modo di incontrare alcuni pazienti, lo dico a chi è all'ascolto, grazie a Carlo, ed è stato un onore, e assolutamente dico grazie per questa esperienza che vorrò e che vorremmo ripetere. Io sono rimasto stupito, l'idea che ci possa stupire chi sta vivendo l'ultima fase della sua vita su questa terra è uno stupore al quadrato, mi verrebbe da dire. Non so se riscontri la stessa sensazione.
È scritto: l'uomo vivente è la gloria di Dio, e Dio ci stupisce attraverso le sue creature, soprattutto in un momento in cui sono così fragili, siamo così fragili, siamo così deboli. Quindi è chiaro che fondamentalmente chi porta la sua croce e ha la capacità, perché è sostenuto, ecco, non è un automatismo, ma è sostenuto, di riuscire a trasformare questa sua forza in amore, alla fine diventa una, quello che dicevo prima, un'attesa, una speranza che diventa anche contagiosa. E quindi è chiaro che ci sono delle situazioni in cui veramente ricevi delle testimonianze di una forza, di un coraggio, di un qualche cosa che veramente ti fa bene dentro, ti sconvolge dentro, ti rovescia dentro il modo di pensare, la prospettiva di vita. Questo sì.
Stupore, sorpresa, ma possono esserci anche delle sfide, degli imprevisti. Quali sono le sfide che possono emergere durante questo percorso di studio e in che modo questa scuola aiuta poi coloro che vogliono dedicare la loro professionalità e la loro vita a questi pazienti a risolvere, a vincere queste sfide?
Beh, la sfida della formazione in cure palliative è insegnare non solo la medicina, e tanta medicina va insegnata, ma insegnare anche altri aspetti, prima fra tutti la comunicazione, imparare a parlare con i pazienti, a capire che cosa è importante per loro, a intuire, a capire cosa hanno compreso della loro malattia, che cosa si aspettano. Ecco, lo diceva Don Carlo, è importante interagire con le persone che abbiamo davanti, perché ognuno è diversa, il percorso di cura cambia da persona a persona, e quello che è importante cambia da persona a persona, quindi anche l'approccio del medico deve cambiare. Quindi è sicuramente complicato insegnare non solo la medicina, che è quello che tutti sanno fare, che tutti fanno, ma insegnare anche la comunicazione, a parlare con i pazienti, che purtroppo è qualcosa che non tutti i medici sanno fare. Noi sappiamo, andiamo dal medico, ci segna la pilloletta sul ricettario e ci lascia andare. Le cure palliative non sono questo, sono parlare col paziente, capire che cosa è importante per lui, disegnare un percorso di cura, dare una cura che è adeguata a quello che è importante per il paziente.
Saluto Alberto che ci scrive e ci ringrazia, e poi ancora su WhatsApp c'è chi dice: si tratta di Rita, il vostro è un affidamento quotidiano reciproco, conosco il mondo delle cure palliative e dico grazie, siamo noi che ringraziamo te. E poi arriva una domanda da Chiara: e quando ci si stanca? Punto interrogativo, e questo è il messaggio. Quando c'è stanchezza, può esserci stanchezza.
Ma sicuramente sì, è un lavoro che anche da parte degli operatori sanitari è pesante, è un lavoro importante, si incontrano persone che soffrono, che bisogna assistere tutti i giorni. Non è sbagliato dire che anche i medici hanno alcune volte, gli operatori sanitari, non sono solo i medici chiaramente, hanno bisogno alcune volte di un sostegno psicologico, spirituale. Questo al Policlinico Gemelli lo facciamo, insomma, anche i medici hanno, laddove necessario, il loro supporto psicologico. Facciamo dei gruppi per parlare tra di noi, per capire anche le difficoltà cui andiamo avanti, cui andiamo incontro. Quindi sicuramente i medici non sono diversi dalle persone normali, insomma, hanno le loro difficoltà, i loro problemi, e trovare e riferirli, presentarli e trovare delle soluzioni è sicuramente importante. Ci si stanca e alcuni dei colleghi sono provati, molto giornate per quello che fanno, però si va avanti.
Non dobbiamo avere paura di mostrarci fragile con chi è fragile o stanco con chi si trova in questa situazione, non c'è bisogno di supereroi.
La paura è una componente delle persone intelligenti, per cui io credo che non dobbiamo nascondere la nostra o le nostre paure. È chiaro che si è la relazione, diceva il professore prima, una cosa molto importantissima. Quello che conta è la relazione, perché è la relazione quella che cura poi alla fine, è la prima terapia, no? Quando si instaura un rapporto di fiducia tra medico e persona, preferisco chiamarla persona, che ha una patologia più che paziente. Ecco, per cui è un incontro fra due persone in cui c'è questo bisogno di sostenersi. È chiaro che poi anche gli operatori possono entrare in quello che si chiama in gergo burnout. No? In
questa... Succede, scusa, certo, se ti interrompo, non è un'ipotesi, lo dico a chi è all'ascolto, perché allora facciamo chiarezza, questo ci tengo tantissimo, siamo arrivati al penultimo appuntamento di questa stagione insieme e continueremo l'anno prossimo. Non stiamo parlando di cure palliative per mostrare quanto si è forti o quanto si è diversi da chi magari è all'ascolto e ha timore di vedere qualcuno soffrire. Ne parliamo proprio per mostrare quanto sia profondamente naturale essere accanto a chi soffre e quanto sia difficile farlo e quanto ci si stanchi. Scusatemi se vi ho interrotto, ma credo che sia una sottolineatura fondamentale. Non è quanto siamo capaci, ma quanto vogliamo provare ad esserlo.
Guardi, il professor Ondale con due parole ha fatto un quadro perfetto, esaustivo e completo. Allora, uno ha parlato di relazione, e l'abbiamo già detto, quindi non ci torno, la relazione cura prima più di un antibiotico, più di una medicina. Due, io continuo a sostenere che noi stiamo parlando di una cosa specifica, dove la scuola di specializzazione è chiaro che forma medici e forma operatori per le cure palliative, ma se noi riuscissimo un giorno a portare il modello assistenziale delle cure palliative, ok, anche fuori dal contesto delle cure palliative, cioè l'approccio con cui l'operatore sanitario si relaziona con la persona che ha... Portiamo le cure palliative in ospedale. Allora, combattiamo la solitudine del medico, la solitudine dell'operatore sanitario, perché quello che costituisce le cure palliative è proprio il lavoro di equip, il percorso di equip, dove le paure, le fragilità, le stanchezze, l'equip sostiene, ci si sostiene l'uno con l'altro sotto questo punto di vista. Portare questo modello assistenziale in un ospedale, non le cure palliative, ma il modello assistenziale alle cure palliative, significherebbe dare un salto di qualità, ottimizzare, far fare un salto di qualità al processo assistenziale curativo. Questo sì.
Questo è un tema molto caro a Don Carlo, io lo so, credo che anche lei lo sa, ma allora la domanda sorge spontanea, perché abbiamo parlato dei medici soprattutto, e per gli operatori sanitari?
Sì, e le cure palliative interessano tutti, non solamente i medici, infermieri, terapisti occupazionali. Come diceva Don Carlo, non è una sola persona che fa le cure palliative, è un gruppo di professionisti sanitari che lavorano intorno al paziente, lo psicologo. Sono tutte figure importantissime che fanno parte dell'equipe. La formazione, la scuola di specializzazione è per i medici. Però anche per i non medici ci sono opportunità, ci sono dei master universitari che possono essere fatti, ci sono dei corsi di formazione, quindi sono importanti. E mi faccia dire anche un'altra cosa, essere formati in cure palliative è importante per lo specialista, per il palliativista, ma è importante anche per chi fa un altro lavoro. È come il saper misurare la pressione o leggere gli esami del sangue, delle conoscenze di base le devono avere tutti gli operatori sanitari, delle conoscenze di base in cure palliative, dei concetti semplici, come approcciare il paziente, come programmare l'assistenza, come trattare il dolore, quali sono i sintomi principali da tenere in considerazione. Poi chiaro ci sarà lo specialista nei casi che richiedono più assistenza, però conoscenze base le devono avere tutti quelli che operano in sanità, a cominciare dai medici di medicina generale, gli infermieri, gli psicologi, gli operatori sanitari. Quindi è importante che tutti siano formati. Ci sono dei corsi, ci sono dei master, molte regioni si stanno muovendo in questa direzione, stanno andando verso la formazione degli operatori in cure palliative. Quindi è un campo che in questo periodo ribolle, diciamo, è attivo e vivo, e sempre più si andrà verso questa direzione.
È molto importante quello che ha detto, devono esserci delle conoscenze base, ma il suo è un auspicio o già ci sono?
E tutte e due le cose, tutte nel senso che...
Perché io immagino che, completo la domanda, c'è anche chi magari rema contro a volte, c'è anche chi non vede con questa chiarezza che voi ci state mostrando la preziosità di queste cure e di queste scuole.
Sì, diciamo che non è che c'è chi rema contro, c'è chi ha una visione diversa, non del malato ma della malattia. Molto spesso il focus è sulla malattia, non sul malato. E invece bisogna insegnare già dal corso di medicina e chirurgia a considerare, o dalla formazione chiaramente degli altri specialisti, a considerare il malato oltre la malattia, a considerare la priorità del malato, quello che è importante per lui, a considerare la famiglia, a considerare il malato nel suo ambiente, nella sua famiglia, dove vive. Quindi sono tutti aspetti che un po' per volta stiamo cercando di portare già nella formazione di base, già nel corso di medicina e chirurgia o nei corsi specialistici. È un cammino lungo, insomma, è difficile, ma sempre più andiamo in quella direzione, sempre più cerchiamo di formare su questi concetti già da prima di diventare medici, già nel prelaurea.
Su quanto sia nobile questa scuola e l'operazione che portate avanti, siamo d'accordo, è anche evidente, mi sembra di capire che c'è molto da fare.
Assolutamente sì, però diciamo ci siamo in molti, siamo sempre di più e siamo motivati a farlo, quindi io penso che ci riusciremo, i tempi non lo so, ma insomma riusciremo a portare avanti questa missione.
Don Carlo, è questo il quadro?
Questo non è una speranza, deve essere un obiettivo. Perché
mi viene da dire buon lavoro, perché c'è tanto lavoro da fare.
L'umanizzazione delle cure è qualche cosa che non può essere una straordinarietà, deve rientrare nell'ordinario quotidiano dell'operatore sanitario, cioè nel rapporto medico-persona-malata.
Esatto.
Chiudo, non deve esserci secondo me concettualmente questa barriera noi apparentemente sani, loro malati, perché io non sono padrone dei prossimi 5 minuti della mia vita e quindi probabilmente forse un giorno mi troverò anch'io a superare quella barriera e anch'io sentirò il bisogno di un medico che arriva, che non mi vede solo come sintomo, ma che non mi vede solo come malattia, ma che mi vede come persona, e così di un infermiere, di un osso, di un operatore sanitario, di un terapista occupazionale, di un volontario, di uno psicologo, ogni figura professionale in qualche modo deve accostarsi a me facendomi sentire persona e non sintomo o malattia.
Voglio salutarvi leggendovi alcuni messaggi, non riuscirò a leggerli tutti, sono molto contento che avete scritto in tanti. Saluto Savino, Francesca, Alberto, Roseli scrive: grazie, le cure palliative sono preziose e vorrei non si riferissero solo ai malati oncologici. Conosco chi sta molto male, non sempre però la sanità riesce ad esserci accanto. Grazie per quello che fate. Maria Paola scrive: grazie per come siete, magari tutti i medici fossero come voi. Questo è un complimento che estendiamo,
grazie.
Immagino ai colleghi e a chi sta studiando e si sta formando. E poi ancora Salvatore, buongiorno, grazie. Poi c'è un lungo messaggio di Bettina che scrive: da Cervia, conosco le cure palliative, ho assistito persone affidate alle cure, amici, familiari, anche mia madre. Ho soprattutto pregato con loro nella cappellina dell'ospedale, li ho accompagnati verso la fine perché l'anima va sostenuta per l'eternità. E poi ancora un messaggio con cui mi piace veramente chiudere: siamo persone, non siamo sintomi, non siamo malattie. Che bravi i nostri ascoltatori, eh? Devo dire che ha molto colpito evidentemente quella che è non solo la testimonianza che continua, lo volevo abbracciare ma i microfoni impediscono di farlo, di Don Carlo, ma anche evidentemente, professore, quella passione che lei trasmette con le sue parole e col suo sguardo. Grazie per
grazie
essere
a voi
con
per
noi.
L'invito e per averci dato la possibilità di parlare di questo tema che ci sta molto a cuore.
Saluto in chiusura, non l'ho fatto all'inizio sbagliando, Gustavo Messina, Gianmarco Murroni e poi alla parte video Alberto Giovannetti. Tra un attimo torniamo in radio, in musica, grazie.